Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno una SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower del podcast di Efficacia Fiscale e metti un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per il proprio SRL. Ora, bando alle ciance e andiamo subito dritti al tema di oggi. Oggi andiamo a vedere insieme cosa significa pianificazione fiscale, o comunque cosa significa fare pianificazione fiscale, e quindi quali sono i due, diciamo, livelli di pianificazione fiscale che vogliono gli imprenditori, e dunque successivamente andiamo a vedere quali strumenti abbiamo per gestire al meglio la nostra pianificazione fiscale, ok? Ho voluto fare questo podcast, che insomma dovrei anche trasformare poi in video per YouTube e in articolo, perché voglio definire il contesto della pianificazione fiscale e quindi ovviamente dare maggiori informazioni a te imprenditore per sapere, cioè per conoscere, perdonami, cosa puoi fare a tuo vantaggio per migliorare la pianificazione fiscale. Perché questa cosa? Perché quando noi imprenditori diciamo abbiamo in testa il termine pianificazione fiscale, tendenzialmente questa cosa rientra in due livelli, in un certo senso. Come pianificazione fiscale, prima di tutto intendiamo appunto il fatto di ridurre le imposte e contributi al minimo per quello che è previsto dalla legge, e seconda cosa, come pianificazione fiscale intendiamo praticamente essere consapevoli di quante imposte e contributi andremo a pagare in un futuro, per in qualche modo poter già adesso accumulare capitale o essere certi, diciamo, di avere tutti i soldi che mi servono per pagare regolarmente il fisco e anche i contributi INPS, in sostanza. Dunque, la pianificazione fiscale essenzialmente rientra solo in questi due livelli. Prima di tutto, tagliare le imposte e contributi al minimo, e questa cosa mi sembra, diciamo, che vogliono tutti, ok? E seconda cosa, posto che io ho ridotto le imposte e contributi al minimo, come pianificazione fiscale intendo essere consapevoli noi imprenditori sulle imposte e contributi che ci sono da pagare per gestire al meglio, in sostanza, il flusso di entrate e di uscite e di capitale nella nostra azienda. Bene, in questo podcast tendenzialmente ci concentreremo sul secondo aspetto, ossia sulla pianificazione fiscale, inteso essere consapevole delle imposte e contributi che ci sono da pagare e quindi ovviamente sapere quali strumenti noi possiamo avere per gestire questa cosa, ok? O comunque per essere più consapevoli di quali cose dobbiamo pagare nella nostra attività quotidiana con la nostra SRL, e quindi sapere quali cose sono in qualche modo veramente diciamo pericolose per noi, quale cosa in realtà non ha nessun, diciamo, significato e non dobbiamo appunto perderci tempo. Bene, allora volevo un attimo brevemente affrontare il primo aspetto, quello che riguarda il ridurre le imposte e contributi, perché ovviamente non è oggetto di questo podcast darti strumenti di risparmio fiscale, ok? Ossia come ridurre le imposte e contributi, perché in qualche modo è un tema ampio che si può valutare in mille aspetti, però posso dirti che quando tu imprenditore ti accingi di fatto a cercare informazioni fiscali e quindi ad avviare in qualche modo una collaborazione con un commercialista che ti possa ridurre le imposte e contributi, in generale questo è il primo livello di cose che devi mettere a posto nella tua azienda, ok? Indipendentemente che tu debba aprire una nuova SRL oppure tu abbia già una SRL che appunto fattura e magari ha utili pari a milioni di euro, la prima cosa che devi verificare è se tu stai risparmiando tutte le imposte e contributi che la legge ti consente. Perfetto. Se non lo stai facendo, ovviamente hai bisogno che il tuo commercialista faccia un'analisi, ok? Oppure puoi acquistare la consulenza di efficacia fiscale insieme a me, in sostanza. Se invece tu hai già in qualche modo un piano per ridurre le imposte e contributi al minimo e ovviamente questo piano lo stai applicando, posto questo tu non puoi ovviamente ridurre ulteriormente le imposte e contributi, perché stai già facendo di tutto per ridurle al meglio. Bene, fatto questa cosa, che tu riduci le imposte e contributi al minimo, in un certo senso non è finita l'attività di pianificazione fiscale. Perché? perché comunque è una cosa che deve essere monitorata ogni mese. E poi al secondo livello, posto che tu sei certo di aver ridotto le imposte e contributi, nell'ambito di una pianificazione fiscale c'è anche un secondo livello in cui tu devi essere consapevole delle imposte e contributi che devi versare come imprenditore e come società SRL, per di fatto non avere sorprese in qualche modo in sede di dichiarazione dei redditi, oppure quando devi versare regolarmente la maggior parte delle imposte che può avere un'azienda, ok? E quindi su questo aspetto adesso voglio spendere un po' di più tempo per approfondire cosa intendo come pianificazione fiscale e quindi come diciamo gestirla a tuo vantaggio, ok? C'è anche da dire un'altra cosa che volevo condividere con te, che è una cosa che mi trovo anch'io nell'esercizio della mia diciamo professione, ossia io sono un commercialista specializzato sul fisco e contabilità delle SRL e ovviamente magari molte volte accompagno gli imprenditori dalla costituzione fino a che poi loro di fatto fatturano centinaia o comunque migliaia di euro e magari anche milioni di euro, quindi ogni tanto capita ed è una cosa normale, ecco. In un certo senso, arrivati a certi livelli di fatturato e di utile, ok? Mettiamo caso che sia intorno ai 100, 200, 500 mila euro, comunque non ci sono ulteriori strumenti di risparmio fiscale che puoi mettere in più nella tua SRL. Posto che tu sei certo con me di ridurre le imposte e contributi, l'attività di pianificazione fiscale che dobbiamo fare è quella di monitoraggio, di sapere in anticipo, in sostanza, le imposte e contributi che dovrò pagare, perché io devo essere consapevole come imprenditore quante imposte pagherò per sapere di fatto quanti soldi mi servono per coprire in qualche modo il fabbisogno fiscale, ok? E quindi sapere quanta cassa ho libera per poi fare investimenti. Quindi quando si tratta di pianificazione fiscale, posto che prima di tutto gli imprenditori ovviamente vogliono ridurre le imposte e contributi, ok, la seconda cosa che vogliono sapere sono le imposte e contributi che dovranno pagare nei mesi successivi e nell'anno successivo, in sostanza, ok? Quindi voglio ancora entrare in profondità con la pianificazione fiscale e vediamo quali tipologie di imposte e contributi noi imprenditori dobbiamo gestire. Ok, perfetto. Posto che abbiamo ridotto le imposte e contributi al minimo, nell'ambito di una pianificazione fiscale mensile, insomma, di attività di monitoraggio dei numeri, ci sono in qualche modo dei KPI o comunque dei numeri che vanno monitorati e che poi ci permettono di ottenere dei parametri che mi servono per indicativamente sapere l'esborso di denaro che avrò nei mesi successivi. Bene, quindi adesso andiamo a comprendere quali imposte e contributi noi imprenditori con un SRL in qualche modo andiamo incontro, ok? E quindi come poterli gestire al meglio. Allora, prima di tutto dobbiamo sempre dividere le tasse e cosa significa col termine tasse. Allora, dobbiamo sapere che noi quando ci lamentiamo che in Italia la tassazione è elevata, che le tasse sono alte e così via, all'interno del termine tasse si intendono due macro elementi. Ci sono le imposte da una parte, le imposte che colpiscono il reddito, che può essere il reddito della SRL come anche il reddito volendo della persona fisica, cioè noi come amministratori di un SRL o volendo partite IVA in generale, bene. E dall'altra parte abbiamo i contributi, ossia quello che noi versiamo per tecnicamente una pensione futura, cosa che magari ormai non è più certo, però di fatto i contributi servono per finanziare la nostra pensione. Bene. Per quanto riguarda le imposte, per entrare ancora un po' di più in profondità, ricordati che tu non è che devi sapere tutte le tipologie di imposte o microimposte che diciamo compongono l'attività ordinaria della tua SRL, ok? Quello che tu devi sapere, imprenditore, è che tendenzialmente nella tua SRL avrai tre tipologie di imposte che colpiscono in un certo senso il reddito e i consumi in questo caso. Sto parlando prima di tutto dell'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, ok? E poi sto parlando dell'IRES e dell'IRAP. L'IRES e l'IRAP in qualche modo le tratto insieme perché colpiscono il reddito che produci, quindi in qualche modo, non dico sempre, però in qualche modo vanno sempre insieme, ok? Quindi prima di tutto quindi parlo dell'IVA e poi successivamente delle imposte IRAS e IRAP. Bene, per quanto riguarda l'IVA, ok, è un'imposta che colpisce il valore aggiunto, senza farla troppo lunga perché effettivamente insomma cerco di semplificare i concetti al meglio. L'imposta sul valore aggiunto in qualche modo è un qualcosa che quando tu vendi, ok, un prodotto, tu prendi dei soldi che devi versare allo Stato. Bene. Mentre tu, al contrario, acquisti qualcosa, quando tu paghi il tuo fornitore, ecco che tu all'interno hai un qualcosa che per te è un credito che va a diminuire quello che devi dare allo Stato. Ovviamente escludiamo i casi in cui ci sono operazioni con l'estero in generale, però nel momento in cui, adesso per semplificare, tu dovessi lavorare sempre Italia su Italia, e ovviamente tu, cioè si spera che tu sia inutile in sostanza, avrai sempre dell'IVA che dovrai versare. Per quale motivo? Perché quello che tu incassi dai tuoi clienti, appunto generando un utile, è maggiore rispetto a quello che tu paghi ai tuoi fornitori, ok? E quindi questo meccanismo, per un'azienda sana, ok, che lavora Italia su Italia, ok, ha un meccanismo in cui l'IVA deve essere sempre versata. Bene, sapendo che l'IVA deve essere sempre versata, ecco che tu devi sapere che l'imposta sul valore aggiunto, sia l'IVA, si versa essenzialmente con due, in qualche modo, tempistiche. La prima è mensile, ossia tu ogni mese, entro il 16 del mese successivo, tu versi praticamente l'IVA del mese precedente. Bene, finito. Oppure, dall'altra parte, abbiamo l'IVA trimestrale, ossia te ogni tre mesi in qualche modo hai un saldo di IVA, diciamo, e diciamo dopo un mese e mezzo lo versi. Quindi questo secondo metodo ovviamente implica che c'è una piccola maggiorazione nell'IVA che dovrai versare, però effettivamente ti consente di versare l'IVA ogni tre mesi. Bene. E monitorare questa cosa in sé per sé non è che ti va a tagliare il debito IVA che tu devi versare allo Stato, ok? Ma ti permette di fatto di essere consapevole di quanti soldi tu devi versare allo Stato ai termini e fini IVA, e quindi riesci a capire quanti soldi hai, diciamo, puliti per fare investimenti, che siano investimenti in beni strumentali, in immobili, ossia anche investimenti sponsorizzati e nuovi collaboratori e così via. Dunque, per quanto riguarda l'IVA, quando tu fai la pianificazione fiscale, devi essenzialmente sapere il debito IVA che tu hai nei confronti dello Stato, perché sono quelle somme che prima o poi in qualche modo ti escono con il famoso F24, ok? Detto questo, posso dirti che se tu dovessi avere una contabilità, comunque come obbligo di legge, comunque come opzione che ti obbliga appunto a versare l'IVA ogni mese, ecco che tu di fatto difficilmente avrai bisogno di sapere in anticipo questo saldo, tendenzialmente, perché comunque tu versi l'IVA già ogni mese, quindi a metà del mese successivo versi l'IVA, quindi non c'è in sé per sé un bisogno di sapere in anticipo quanti soldi dovrai versare allo Stato, perché ogni mese pulisci il conto corrente dall'IVA che tu appunto devi versare. Bene. Detto questo, è anche vero che ci sono rari casi in cui magari un imprenditore emette delle fatture importanti in quel specifico mese, magari il settore immobiliare, che magari ha meno fatture, però quando arriva una fattura è più importante, è più corposa, diciamo. Ecco che in quel caso tu devi semplicemente ricordarti che quando incassi tu hai quell'IVA che devi versare, quindi sai che quell'IVA è la cosa che tu dovrai versare il mese successivo. Dunque, per l'IVA mensile, secondo me, non c'è tanto da fare pianificazione fiscale, perché tu la versi ogni mese e quindi tu di fatto sei già a posto con il tuo consulente, con il tuo commercialista. Ed è un dato, appunto, su cui non devi praticamente perderci troppo tempo, perché lo calcola il tuo commercialista. Sapere questa cosa nella pianificazione fiscale ti permette di fare chiarezza fiscale, appunto, e quindi evitare di perdere tempo su dati mensili che il tuo commercialista è obbligato a darti. Quindi sai che quando c'è l'IVA mensile, di fatto non c'è nessuna tipologia di pianificazione fiscale, sia nel ridurlo, ma anche sia nel sapere in anticipo l'importo, perché tendenzialmente tu lo puoi praticamente versare ogni mese. Bene. Invece, dall'altro lato, abbiamo il versamento dell'IVA trimestrale, e questa cosa invece è una cosa che devi assolutamente monitorare con molta attenzione. Perché questo? Perché effettivamente poi dipende un po' in base ai volumi, o comunque direi dall'oscillazione dei volumi, perché poi se superi 400.000 euro di fatturato, 700.000 euro di fatturato, se vendi beni e servizi, comunque tu sei, diciamo, obbligato a versare l'IVA ogni mese. Quindi non è che questa cosa è prevista per tutte le tipologie di attività. Essenzialmente, se tu hai in qualche modo un fatturato minore a 700.000 euro o 400.000 euro, ecco che tu comunque dovrai versare l'IVA comunque ogni mese. Quindi se rimani sotto a queste soglie non è che hai un particolare problema di fatturato alto, ma semplicemente tu devi stare comunque molto attento, perché se tu in un trimestre fatturi tanto, effettivamente tu vedi che hai tanti soldi nel conto corrente, peccato che dopo un mese e mezzo dovrai versare l'IVA per 3 mesi, per giunta con anche una piccola maggiorazione dell'1%. E dunque questo è un aspetto che devi monitorare ogni mese, appunto perché tu non versi l'IVA ogni mese ma lo fai ogni 3 mesi, ok? Quindi quando tu fai pianificazione fiscale, una cosa che consiglio di valutare e di monitorare come KPI fiscale, prima di tutto è il saldo IVA che tu hai accumulato in quel primo mese, in quel secondo mese o nel terzo mese del trimestre. Appunto perché siccome il versamento dell'IVA trimestrale è molto posticipato, ok? Tu hai tempo in anticipo per sapere quanto è il saldo e quindi sai materialmente sul conto corrente quanti soldi hai e se questi sono sufficienti o meno per coprire il versamento dell'IVA e nel caso ovviamente ci fosse più liquidità, cosa che ci deve sempre essere, ecco che tu sai quanti soldi hai disponibile per fare investimenti. Bene, ottimo. Quindi per quanto riguarda l'IVA, quando tu fai pianificazione fiscale sai che devi controllare l'IVA trimestrale. Se è l'IVA mensile, potenzialmente non ti serve fare pianificazione fiscale su questa tipologia di imposta. Bene. Dall'altro lato abbiamo l'imposta IRES e l'imposta IRAP. L'imposta IRES e l'imposta IRAP essenzialmente colpiscono le SRL ed una è pari al 24% l'IRES, mentre l'IRAP tendenzialmente è il 4%, ok? Insieme fa il 28%, ok? Colpiscono il reddito, la base imponibile è un po' diversa, ossia l'IRAP in qualche modo considera indeducibile il costo del personale e il costo degli interessi passivi bancari, ok? Quindi di fatto io consiglio a tutti noi, insomma a tutti voi, a tutti noi imprenditori, insomma a te che mi ascolti, quando fai pianificazione fiscale di gestire l'importo IRES e IRAP in questo modo. Tu prendi l'utile della tua SRL, ovviamente non sarà mai un utile perfetto chiuso, però comunque si hai indicativamente un'idea del tuo utile e quindi su quell'utile tu calcoli il 30% diciamo fisso. In questo modo tu sai quante imposte, diciamo massimo saldo, dovrai versare a giugno dell'anno dopo, ok? Siccome l'imposta IRES e IRAP è un qualcosa che colpisce il reddito, questa cosa non si versa ogni mese oppure ogni 3 mesi come si fa per l'IVA, si versa invece solo 1/2 volte all'anno o comunque a rate in sostanza, sempre l'anno successivo, dopo che si è chiuso il periodo d'imposta, perché prima di sapere quante imposte dovrai pagare, prima ovviamente devi sapere quanto reddito devi dichiarare, quindi devi per forza chiudere l'anno, ok? Dunque, per sapere in anticipo e fare pianificazione fiscale per quanto riguarda IRES e IRAP, io consiglio di prendere sempre l'utile aggiornato fino a quel mese, calcoli indicativamente il 30%, ok? Quindi tu sai a giugno dell'anno successivo, giugno-luglio, quante imposte dovrai versare. Bene, però non è finita così, ok? Perché per quanto riguarda le imposte IRES e IRAP ci sono dei meccanismi, o almeno c'è un meccanismo che può creare un po' di distorsione per quanto riguarda la liquidità e che non sempre è facile comprenderlo, e sto parlando del meccanismo degli acconti. Perché? Perché anche se può sembrare appunto ingiusto, anche se può sembrare alquanto strano, ok, comunque lo Stato vuole ogni anno anche degli acconti, ossia noi imprenditori quando dobbiamo pagare le imposte, noi paghiamo in genere un saldo dell'imposta a giugno, più a giugno paghiamo una piccola parte in termini di acconto d'imposta che andrà nella dichiarazione dell'anno successivo e poi a novembre pagheremo il secondo acconto d'imposte. Quindi quando tu vai a fare pianificazione fiscale e vuoi sapere con esattezza quanto tu verserai magari a giugno dell'anno prossimo, ecco che tu dovrai calcolare indicativamente il 30% dell'utile, bene, ma devi anche sapere quanti conti hai versato sempre per quell'anno corrente. Ti faccio un esempio molto semplice. Adesso mentre ti sto parlando sono, almeno è l'anno 2023, ok? E praticamente sono i primi di agosto, quindi è appena finito il termine, diciamo, delle dichiarazioni dei redditi. Per giunta aggiungerei anche senza la proroga del 21 di agosto, cosa che ha obbligato noi commercialisti a fare tutte le cose un po' più velocemente rispetto agli anni passati, ok? Però qui, quando tu guarderai il bilancio, diciamo, aggiornato al 31 di luglio, tu avrai un certo utile, tu avrai, diciamo, da calcolare il 30%, sai quindi quante imposte dovrai versare a titolo di saldo il 30 di giugno, ma devi anche considerare quanti acconti tu vuoi versare e quindi quanto verserai a giugno 2023 e a novembre 2023 per la dichiarazione dell'anno 2024. Quindi a giugno 2024 io, imprenditore, dovrò pagare questo 30% dell'utile che ho generato meno gli acconti che ho versato, ok? E questa cosa la puoi sapere monitorando mese per mese la contabilità e ovviamente andando a preventivare o comunque considerare tutti gli acconti che tu hai versato sia a giugno che a novembre, ok? Dunque, questo è il primo aspetto dell'acconto delle imposte, ossia quando tu in sede di dichiarazione dei redditi dovrai versare il saldo delle imposte, tu dovrai sempre anticipare il tutto considerando l'utile, moltiplicandolo per il 30% e sottraendo le imposte che tu dovrai versare. Bene, ma non solo, quando fai pianificazione fiscale ti devi sempre ricordare che appunto questi acconti devono essere versati. Quando tu consideri il 30% di imposte da calcolare come importo saldo, devi anche ricordarti che tu a giugno e poi novembre dovrai versare gli acconti pari al 30%, ossia, mi spiego meglio, quando tu fai pianificazione fiscale e produci un certo utile, tu devi sapere che lì sopra tendenzialmente pagherai il 30%, perfetto, come minimo, ottimo. Dunque, quando poi tu vuoi sapere però quanto andrai a pagare, no? E quindi quanti soldi dovrai sborsare, tu non devi solo considerare il saldo, ossia quante imposte paghi meno gli acconti, ma devi anche considerare che te verserai un ulteriore 30% di quell'imposta, metà a giugno e metà a novembre. Quindi quando fai pianificazione fiscale ricordati che posto che tu hai sistemato l'IVA e sai mensilmente quanto è il saldo, soprattutto per l'IVA trimestrale, per quanto riguarda i calcoli di IRES e IRAP che si versano a giugno e poi a novembre, il calcolo è un pelo più complesso perché c'è anche un discorso di acconto che tu devi versare e quindi in generale più acconto versi meno imposte verserai l'anno dopo, ma comunque dovrai sempre versare gli acconti, ok? E quindi questa cosa genera, diciamo, più meccanismi praticamente fiscali che sono stati oggetto di altri podcast o che comunque specificherò al meglio in altri podcast. Dunque, fino adesso, per quello che abbiamo visto, ricordati che quando fai pianificazione fiscale dovrai sapere il saldo dell'IVA ed è una cosa molto più semplice che tecnicamente puoi calcolare te, mentre per quanto riguarda l'IRES e l'IRAP effettivamente il calcolo è un po' più complesso e dovrai farti aiutare dal tuo consulente, ma tendenzialmente il meccanismo sarà sempre che tu prenderai l'utile di quel mese che hai sotto mano con la contabilità aggiornata, calcoli il 30% e poi ovviamente dovrai considerare gli acconti già versati e non solo tu dovrai versare il saldo, ma dovrai versare anche il 30% praticamente dell'imposta che tu comunque sia hai di competenza da versare, suddiviso prima a giugno e poi a novembre. Bene. Detto questa cosa, secondo me c'è un altro piccolo elemento che dobbiamo considerare quando facciamo pianificazione fiscale. Tutto quello che ti dico, forse non te l'ho detto prima, deriva dalla mia esperienza, contatto diretto con gli imprenditori che hanno un SRL. E quando, diciamo, in qualche modo loro vogliono pianificazione fiscale, mi sono accorto che tra i flussi, diciamo, di soldi, no? Che loro considerano, che gli imprenditori in genere considerano nella propria pianificazione fiscale, c'è anche il discorso dell'F24 mensile dei contributi dei dipendenti, ok? O comunque in questo caso direi dell'amministratore. Perché questa cosa? Perché per quanto riguarda i dipendenti in qualche modo è una cosa che è dovuta, è una cosa che va un terzo ed è ok, ma in genere siccome noi siamo imprenditori, siamo amministratori e tendenzialmente riceviamo anche un compenso dalla nostra SRL, ecco che sul nostro compenso lì sopra nascono degli importi a titolo di imposte del dipendente oppure di contributi del dipendente che devono essere versati nel modello F24. Quindi una cosa che devi monitorare nell'ambito della tua pianificazione fiscale è l'importo dell'F24 di imposte e contributi che tu devi praticamente versare con la tua SRL per conto del tuo amministratore, che di fatto appunto sei te stesso, ok? E dunque questa cosa ti permette che sapendo appunto l'importo che tu devi versare con il modello F24 sei consapevole di quanti soldi praticamente devono uscire ogni mese e quindi quelli sono soldi certi che tu devi in qualche modo praticamente avere almeno a disposizione per dare un certo reddito al tuo amministratore. Bene. Potrei anche dirti che tecnicamente per l'IVA, se tu la versi ogni mese, non hai tanto interesse ad avere un calcolo col tuo commercialista perché lo versi subito, invece l'IVA trimestrale sì. Nello stesso modo anche i contributi e le imposte che si pagano sulla busta paga dell'amministratore tendenzialmente sono costanti, no? Se comunque non cambia il compenso dell'amministratore nel corso dei mesi. Ma comunque è importante sapere l'F24 che è relativo al tuo amministratore, che sei appunto te stesso, perché serve per capire il quantitativo in qualche modo di soldi che devono uscire dalla tua SRL per garantire a te amministratore un certo livello di reddito che poi andrà dentro il tuo CUDE e quindi dentro la tua dichiarazione dei redditi, ok? Quindi conoscendo di fatto questi diciamo tre aspetti, ossia quello che riguarda l'IVA, che è potenzialmente solo l'IVA trimestrale è quella cosa che ti può dare più fastidio e che devi monitorare, conoscendo anche le imposte IRES e IRAP che dovrai versare, sapendo che si versano due volte all'anno con un meccanismo di saldo e conto, ok, e sapendo anche l'importo dell'F24 che è relativa alla busta paga come amministratore dell'SRL, ecco che tu hai fatto non dico il 100%, ma hai fatto il 99% della pianificazione fiscale che devi tu fare dopo che hai messo tutti gli strumenti di risparmio fiscale. Dunque, alla fine, secondo me, quello che veramente è utile, è veramente necessario per noi imprenditori è fare pianificazione su questi tre elementi che ti ho appena detto, semplicemente perché se tu riesci a monitorarli tutti e tre, sai benissimo le imposte e i contributi futuri che dovrai versare ogni mese oppure due volte all'anno, e quindi sapere quanta liquidità devi sempre avere nel tuo conto corrente aziendale dell'SRL per far fronte regolarmente agli adempimenti fiscali, o comunque far fronte regolarmente ai versamenti fiscali. C'è anche da dire, e ricordo, che ovviamente se noi produciamo utili comunque non dovremmo avere mai problemi di liquidità, ok? Intendo utili già incassati, quindi non che io vendo e poi incasso dopo 180 giorni, io intendo tendenzialmente in un business in cui magari incasso e pago magari o subito o comunque entro 30 giorni, quindi se tu entro un mese incassi e paghi, potenzialmente se tu hai un utile, ovvio che questa cosa ti permette di avere poi dopo anche più liquidità e quindi di fatto, anche se le imposte sono alte, di fatto avere sempre liquidità e quindi a far fronte regolarmente a tutti i versamenti. Ma ricordati sempre che se tu in qualche modo sei un po' in difficoltà con la liquidità perché magari hai fatto un investimento un po' importante, allora comunque tu puoi sempre versare le imposte e contributi in ritardo utilizzando il ravvedimento operoso, ossia essenzialmente pagando delle maggiorazioni in termini di sanzioni interessi in più, che non sono mortali e in più ti permettono di regolarizzare il versamento del tributo. Quindi ricordati che nell'ambito della pianificazione fiscale tu devi monitorare l'IVA con il meccanismo che abbiamo visto prima, se l'IVA è trimestrale, le imposte IRES e IRAP, ok? E poi anche, diciamo, l'F24 che tu paghi sulla busta paga dell'amministratore, perché fatto questi tre elementi, se tu li conosci nell'ambito della tua pianificazione fiscale con il tuo commercialista, ecco che tu riesci ad avere sotto controllo quello che devi versare e quindi sapendo che se tu riesci a coprire queste cose, tu sei perfetto. Tutto quello che ti rimane in più è tuo, ok? Perfetto. Detto questo, penso di aver condiviso, insomma, in sostanza tutto quello che volevo dirti nell'ambito della pianificazione fiscale ed è praticamente quello che faccio io. Cioè, anche io come commercialista, imprenditore, cosa faccio? Prima di tutto non amo fare tante consulenze, ne basta una fatta bene, che chiamo appunto consulenza di efficacia fiscale, e che non faccio altro di crearti un piano con 5, 10, 15 cose che devi mettere insieme al tuo commercialista per ridurre le imposte e contributi al minimo. Bene, detto questo, tecnicamente io, se non sono il tuo commercialista, non posso andare avanti con la pianificazione fiscale. Tu ovviamente puoi farlo con il tuo consulente. Quindi, posto che io ti metto in ordine tutti i tasselli fiscali per ridurre le imposte e contributi al minimo, sta a te, poi dopo imprenditore, con il tuo commercialista, di fare pianificazione fiscale monitorando i KPI fiscali che ti servono per capire proprio quanto denaro devi come minimo avere nel conto corrente disponibile per pagare le imposte e contributi regolarmente della tua SRL, sapendo che rientrano in tre categorie: IVA trimestrale principalmente, imposte come IRES e IRAP, perché tassano il reddito che tu produci come SRL, pagando questi tributi in due rate annuali, e anche comunque ovviamente l'F24 mensile di imposte e contributi che ci sono direi sul compenso dell'amministratore, perché seguendo queste tre cose, monitorando questi tre aspetti, ecco che tu sei certo che con la tua pianificazione fiscale non hai più sorprese di fine anno, ok? Quindi riesci a pagare regolarmente tutto, riesci a essere, diciamo, più in linea con quello che vuole il fisco, tu ti sentirai più tranquillo perché sai già con certezza di avere tutti i soldi per far fronte regolarmente agli adempimenti fiscali, e quindi tu riesci a gestire poi meglio la tua azienda perché riesci a liberare tempo da dedicare alla tua specifica azienda. E questa cosa qui con probabilmente neanche 30 minuti di podcast sul mio canale, ok? Bene, guarda, detto questo, appunto, direi di aver detto tutto. Dopo, insomma, la consulenza di efficacia fiscale con i miei clienti, io faccio questa pianificazione fiscale costante mensile, cosa che ho inserito dentro alla procedura della contabilità controllata. Dunque, ricordati che se vuoi maggiori informazioni gratuite sul come ridurre le imposte e contributi prima e poi sul come fare pianificazione fiscale, ecco che puoi andare benissimo sul sito di efficaciafiscale.com e quindi scaricare il manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale, in cui lì all'interno troverai una checklist che ti permette di avere una serie di strumenti di risparmio fiscale che puoi subito applicare insieme al tuo commercialista, e quindi poi successivamente come puoi fare pianificazione fiscale insieme al tuo consulente. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!